Geronimo.
Fu in una di quelle notti incantate, rammento che mi svegliavo alle 5 per studiarmi di nascosto un po' di grammatica latina e che vedevo nel lago la striscia di luce della stella Venere, fu in una di quelle notti che ebbi la rivelazione di quel che fosse il Giro d'Italia. Dalla strada, per solito tranquilla, allora, si udì levarsi uno strano clamore, motori, voci d'uomini, richiami, grida, come quando noi ragazzi il giovedì si facevano le sfide di calcio. Il romorio s'avvicinava, cresceva, balzai alla finestra in tempo per vedere, dietro una fila d'automobili, la gazzarra dei ciclisti. Magliette multicolori, berrettini a visiera, gambe nude e un pedalare furibondo tra chiamate di compagni di squadra e imprecazioni. Due nomi grandeggiavano nell'aria, Belloni e Brunero. Fu il piemontese Brunero, se ben ricordo, a vincere quella tappa che per un momento aveva attraversato un lembo della Svizzera.
È una voce indimenticabile della radio svizzera di lingua italiana. Guido Calgari ricorda la prima volta che vide passare il Giro d'Italia dalla finestra della stanza in collegio. Giro che aveva sconfinato per qualche chilometro. Sono gli anni 20, dominati da fuoriclasse come Binda e Girardengo, ma anche i giorni di Gaetano Belloni e Giovanni Brunero, i cui nomi sono scritti sul trofeo consegnato al vincitore della 100ª edizione della Corsa Rosa. Belloni vinse una volta, Brunero tre, campioni in grado di far sognare le folle in attesa sulla strada, proprio come oggi. Il Giro d'Italia, infatti, gode di una popolarità mai messa in discussione. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Cercheremo insieme di comprendere come il Giro e alcune grandi competizioni ciclistiche siano entrate nella storia, abbiano contribuito a scriverla la storia, facciano parte della società e del territorio in cui le tappe sono passate. Il professor Daniele Marchesini, storico e a lungo docente di storia dell'Italia contemporanea all'Università di Parma, nel suo lavoro L'Italia del Giro d'Italia, edizioni Il Mulino, ci introduce alla popolarità della bicicletta.
La bicicletta è innanzitutto il cavallo di ferro o di acciaio. Ed è con il cavallo che, non appena essa fa la sua apparizione sulla scena, viene stabilito il confronto da parte dell'opinione pubblica. La cartellonistica pubblicitaria di fine secolo propone quasi subito numerose sfide di velocità tra biciclette e cavalli, organizzate anche nella realtà, immancabilmente vinte dalle prime, che ci restituiscono il senso allora attribuito all'apparizione del nuovo oggetto. All'indomani, infatti, di una delle prime gare ciclistiche italiane, su velocipedi con la grande ruota anteriore, indetta dal Veloce Club di Milano lungo i bastioni della città nel dicembre 1870, il commento generale riguarda la sorprendente possibilità di percorrere su strade sconnesse un chilometro in 3 minuti, cosa che a stento si può raggiungere con un buon cavallo.
Lo strumento che serve al ciclismo sportivo, cioè la bicicletta, è certamente uno dei primi oggetti su cui fa la propria esperienza e sui quali vive per la prima volta la nascente civiltà dei consumi. La bicicletta, appunto, necessaria allo svolgimento del ciclismo, è un oggetto che, superata la fase in cui è riservata a un'alta borghesia o addirittura a un'aristocrazia, è un segno di distinzione sociale, la bicicletta presto, ecco, diventa alla portata delle tasche anche di persone che appartengono a classi sociali più basse. Il ciclismo fa intravedere, ecco, la possibilità di entrare a far parte di questa nascente civiltà dei consumi. Le riviste dell'epoca, stiamo parlando di fine 800, inizio 900, sono piene di pubblicità che si riferiscono alle biciclette, ai telai, alle gomme, alle catene, ai fanali. E poi la bicicletta è lo strumento che fa intravedere anche la possibilità di superare i tradizionali limiti posti alla mobilità delle persone. La macchina ancora non c'è, c'è il treno, ma la bicicletta si mette in una linea di continuità, per esempio con il treno, con una versatilità e con una duttilità che il treno e le ferrovie all'epoca non avevano. Direi che sono questi gli elementi che fanno apparire la bicicletta come un simbolo del progresso che sembra destinato ad allargarsi a macchia d'olio sulla società di fine 800 e di inizio 900.
Questa è la ragione per cui il Giro d'Italia ha fin da subito conosciuto una popolarità straordinaria che nemmeno il calcio, bisogna ricordare, l'Italia vinse il campionato del mondo nel 34 e nel 38, ma i grandi sportivi erano ciclisti e fino ai giorni nostri, fino alla centesima edizione, questa popolarità del Giro è praticamente immutata.
Viene percepito dal pubblico come uno sport democratico, la personificazione del significato dei valori dello sport, tutti uguali sulla linea di partenza, dopodiché vince il migliore. La bicicletta azzera per esempio le differenze fisiche delle persone, alti, bassi, leggeri, più pesanti, addirittura in una certa fase anche la differenza tra uomini e donne. Ci sono dei famosi personaggi legati al ciclismo d'inizio secolo, la più nota è certamente Alfonsina Strada, che nel 1924 partecipa al Giro d'Italia insieme a colleghi maschi. Un'altra è Maria Milano. Tutto questo è possibile perché la bicicletta è sentita come un elemento egualizzante. Poi l'altra cosa importante da sottolineare è che il ciclismo è uno sport ancora oggi di grande fatica e di sofferenza, soprattutto all'inizio, quando le tappe hanno una lunghezza che oggi appare smisurata, oltre 400 chilometri per esempio. Il giro del 1914, che è considerato il giro in assoluto più duro di tutta la sua storia centenaria, ha una percorrenza media di tappa di 395 chilometri. Quindi corridori con quelle strade, per lo più bianche, in quelle condizioni ambientali, con biciclette che non avevano il cambio, che pesavano 13, 14, 15 chili, i corridori partivano di notte e arrivavano di notte. Era necessario all'inizio un giorno di riposo tra una tappa e l'altra per recuperare le fatiche spese in tappe che avevano quella percorrenza e quella durata. Il Calzolari, che vince il giro del 1914, sta mediamente in sella a pedalare 17 ore e lui è il primo, ma gli altri dopo di lui 18, 19, 20 ore ogni volta. Ecco, questa grande fatica arriva direttamente all'animo del pubblico. Non bisogna dimenticare che il pubblico è costituito da persone che lavorano 12, 13, 14 ore all'epoca, come si diceva, lavorano da sole a sole e che quindi sentivano molto simile a un lavoro, molto simile alla loro vita di lavoro. Del resto è significativo che il pubblico rimanga sulle strade ancora oggi, fino a che non è passato l'ultimo corridore. Le persone, gli spettatori applaudono anche l'ultimo corridore, non soltanto il campione, il vincitore.
Nella tradizione, e solo con rare eccezioni, il Giro d'Italia si conclude a Milano. Perché spesso si percorrono strade sconosciute e qual è il legame con la storia nell'obiettivo del Giro di unire davvero l'Italia?
C'è il ciclismo su pista, è vero, e all'inizio del Novecento il ciclismo su pista è piuttosto famoso, ecco, è seguito, è partecipato. E poi c'è il ciclismo su strada, che prevale con le grandi corse in linea e con i grandi giri. Giro di Francia dal 1903, Giro d'Italia dal 1909. Le strade sono necessarie, come si scrive e si dice e si pensa all'epoca, come le arterie e le vene sono necessarie a mantenere in vita il corpo dell'uomo. C'è continuamente questo parallelismo tra il sistema arterioso e venoso di un organismo vivente e il sistema stradale delle comunicazioni affidato alle strade dell'organismo vivente, tra virgolette, che è il corpo della nazione. E in questo modo il Giro d'Italia diventa il simbolo dell'unità del paese. Addirittura ancora oggi la guida del Giro, che è un volumetto che circola in seno alla carovana tra gli addetti ai lavori e che descrive in maniera dettagliata e analitica i percorsi di ogni tappa, le città che attraversa, i territori che attraversa, si chiama Garibaldi, perché come Garibaldi durante il Risorgimento e dopo l'Unità d'Italia è arrivato un po' dappertutto, tant'è che in ogni paese c'è la lapide con qui soggiornò Garibaldi, qui dormì Garibaldi, qui si riposò Garibaldi, allo stesso modo il Giro d'Italia arriva prima o poi dappertutto e arriva soprattutto su traguardi che sono particolarmente significativi ed evocativi dal punto di vista patriottico o genericamente politico. Il caso di Trento e Trieste è il caso più chiaro. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando Trento e Trieste sono finalmente stati uniti alla madre patria, ecco, il Giro ripetutamente arriva in queste città. Di nuovo la stessa cosa succede dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la questione di Trieste è una questione ancora aperta, perché c'è il problema della destinazione di Trieste che è rivendicata anche dalla Jugoslavia. Il Giro del 1946, nella tappa che doveva concludersi a Trieste, in realtà si arresta circa 40 chilometri prima a Pieris, perché ci sono i sostenitori della politica jugoslava del maresciallo Tito che impediscono in vario modo, con filo spinato, con sassi, chiodi, che il Giro si concluda a Trieste per il significato unitario e nuovamente irredentistico che aveva in quel caso.
Numerosi scrittori si sono confrontati con la narrazione del Giro d'Italia, hanno contribuito a tratteggiarne la storia, a renderne epica la cronaca, a spingere appassionati e curiosi sul ciglio di una strada ad assistere al passaggio della carovana. Si chiama così quel rumoroso serpentone con moto, bici, auto di giuria e squadre, camion degli sponsor. La carovana del Giro d'Italia accomuna nello stesso vocabolo concorrenti e seguito. Ne ha fatto recentemente parte anche uno scrittore, Fabio Genovesi, che per Mondadori ha pubblicato Tutti primi sul traguardo del mio cuore.
I corridori sono passati in un secondo, poi le auto delle squadre, poi altre moto della polizia a chiudere e poi più niente. Solo il silenzio, la strada vuota, la gente che tornava a casa sua, ognuno ha la sua vita normale e sempre uguale, senza sirene, senza regali dai finestrini, senza potenza e velocità. E mi è sembrato impossibile. Era una cosa così crudele, così ingiusta, che il Giro passava di corsa davanti a me, mi faceva vedere tutto il suo splendore, poi continuava a correre per la sua strada e mi lasciava qui da solo. Da quel giorno lì, insomma, ho deciso. Io, quando sono grande, faccio il Giro d'Italia. E lo zio Aldo era d'accordo con me, infatti, quando sono arrivato a 12 anni mi ha messo su una bici da corsa e mi ha spedito a pedalare nella squadra del paese.
Ho provato senza nemmeno volerlo. Il mio nonno aveva 9 fratelli maschi che non avevano figli né nipoti e quindi ero il nipote di tutti e quindi mi gestivano come cosa loro. Tutti appassionatissimi di ciclismo e mi hanno attaccato questa piacevole malattia e il sogno loro era che diventassi un campione di ciclismo. Erano amici degli allenatori della squadra dell'Unione Ciclistica locale e mi hanno subito mandato a fare un po' di prove. Io ho corso un po' con la squadra, con gli altri ragazzi e poi l'allenatore, che era mio zio Aldo, gli disse: guarda Aldo, il talento puro è come l'assenza totale di talento, cioè si riconoscono subito. E tuo nipote è il secondo caso, quindi assenza totale di talento. Per anni ho continuato ad andare in bicicletta da corsa, per piacere, ma ho sempre avuto molta passione e il fisico giusto, asciuttissimo, secco, ma purtroppo senza il motore. E quindi, secondo me, un grande talento nella vita è anche capire subito le cose per le quali non hai talento. E allora non ci ho più provato, solo continuato a pedalare per piacere.
Ma il sogno di partecipare al Giro d'Italia si è realizzato, anche se come scrittore.
Collaboro con il Corriere della Sera, che nel 2013 mi ha chiesto di seguire il giro come si faceva una volta, cioè c'è un cronista che seguiva la corsa nello specifico, proprio le gesta atletiche, e lo scrittore al seguito che si occupava di raccontare cosa vedeva lungo la corsa, lungo la tappa, e quindi hanno chiesto a me di farlo. È stata una cosa veramente imprevedibile, poi è successa veramente pochi giorni prima. Ti ritrovi da una vita normale, da una vita strutturata che poi è la tua, a saltare su una macchina e per quasi un mese seguire questi meravigliosi pazzi in bicicletta. È stata per me un'emozione incredibile, perché è come per un appassionato di calcio, per esempio, stare in panchina alla partita dei mondiali. Insomma, ecco, sono quei piaceri così grandi. Io lo dico sempre, spesso nella vita tu hai dei sogni che quando si realizzano non sono mai così belli come li avevi nella testa, no? C'è quel ponte che unisce fantasia e realtà, che è sempre un po' una fregatura. Invece in questo caso non solo è stato come me lo aspettavo, ma forse anche meglio, e sono stati giorni intensi che ricordo sempre con grande piacere.
Lei ha accennato a come si seguiva un tempo il Giro d'Italia. Non ha avuto paura di confrontarsi con scrittori del Novecento italiano che si sono cimentati nella narrazione del Giro?
C'è stato lì per lì, diciamo, un pensiero. Ho pensato appunto ai nomi che fanno tremare le gambe, no? Da Achille, Campanile, Abbuzzati, tutti quanti, pure Pasolini ha seguito il ciclismo, anche se secondo me non è mai capito molto. Pasolini era un grande esperto di calcio, ma il ciclismo non era decisamente cosa sua. Ho pensato molto a questi nomi e ovviamente a tutto il grande rispetto che avevo per loro. Credo però che spesso l'errore nel mondo della letteratura italiana, o nella narrativa come preferisco chiamarla io, è quello di vivere sempre all'ombra di quel che c'è stato prima e diventare così, invece che degli scrittori, invece che dei raccontatori, delle specie di professori e direttori di musei che si occupano della mummificazione degli autori che ci sono stati prima e la riscrittura di quello che hanno fatto, e quindi non si va avanti. Io preferisco trattarli con rispetto, però al tempo stesso senza troppo rispetto, e quindi dire: hanno fatto qualcosa di bello, io provo a fare qualcosa che sia a quel livello, chissà, forse meglio. È una sfrontatezza, ovviamente rischiosissima, rischi di farti molto male. Credo che la tradizione sia un dolce legame che al tempo stesso va anche un po' interrotto, e quindi ho detto: vabbè, lo seguo anch'io e lo faccio senza troppo aver paura di quello che è successo prima, e lo faccio col piacere di farlo, e credo che sia venuta fuori una bella cosa. Non so se migliore o peggiore, probabilmente peggiore, ma forse non di troppo, e quindi va bene così.
Le biciclette sono cambiate rispetto a 100 anni fa, sono cambiate le tecniche di allenamento, l'alimentazione, sono cambiate le strade, ma perché il Giro fa parte della storia d'Italia e non solo fin dalla prima edizione? Il professor Daniele Marchesini e lo scrittore Fabio Genovesi.
Intanto è uno spettacolo sportivo per assistere al quale non si paga il biglietto, e anche questa è una buona ragione. È una festa. Orio Vergani, che è stato un grande giornalista e scrittore di sport, più ancora che semplice giornalista, parlava del Giro d'Italia come della festa di maggio. Maggio è il mese in cui tradizionalmente il Giro d'Italia si svolge, e ne parla non come di un semplice evento sportivo, ma come qualcosa che coinvolge l'animo delle persone e lo fa rassomigliare in maniera molto stringente a una festa, la grande fatica del ciclismo, una fatica sentita come giusta e quindi anche una espressione di valori, dal primo, dal vincente all'ultimo, che è credibile, che è sentita appunto come giusta.
Si pensa che il progresso sia quella cosa per cui qualsiasi cosa fatta dopo sia meglio, quindi sia comunque un incedere inarrestabile verso il miglioramento. Credo invece che a volte non sia così, come per esempio nei modi che utilizziamo per spostarci. La bicicletta, io credo che sia stato l'apice della nostra inventività, ed è arrivata fra l'altro molto tardi. Uno pensa che sia una cosa medievale alla fine, perché non essendoci nessun tipo di motore, e credo sia stato il massimo. La moto e l'auto, certo, l'aereo rendono tutto più veloce, più sbrigativo, ma al tempo stesso spersonalizzano il movimento. La bicicletta credo sia subito umana, chiunque, da un bambino a un anziano, sa cosa vuol dire faticare anche solo per fare un cavalcavia, e vedere questi uomini che vanno in bicicletta, una volta, quando la bicicletta era il modo più moderno per muoversi, era affascinante, tecnologico e stupefacente. Adesso, sapere che esiste il motore e al tempo stesso dire lo so che esisti, ma grazie, non mi servi, e andare in bicicletta e tifare per questi eroi che continuano a faticare in un mondo in cui potresti evitare quella fatica, ecco che lì diventa, secondo me, eroico, meraviglioso, ed è una scelta di uscire dai binari del tempo per prendere quelli dell'emozione, della passione, e che credo tutti capiscano, perché nelle fatiche nostre del quotidiano è molto più difficile immedesimarsi in un motociclista o in un pilota di Formula 1 che passa da una capitale internazionale all'altra, feste, donne, champagne. È molto più facile immedesimarsi in quegli uomini che nelle strade che percorriamo noi tutti i giorni, perché le strade del ciclismo sono le strade dove passano anche le nostre auto, le nostre vite, vedere che sudano, faticano, sperano, magari perdono tutto per un solo millimetro, un solo briciolo di fiato che un altro ha in più, ecco, questo sì che è la grande immedesimazione, ed è la nostra vita di ogni giorno che diventa sport.
Bartali di Paolo Conte, nell'arrangiamento inedito curato da Claudio Farinone, ci hanno aiutato a raccontare la storia del Giro d'Italia e il suo legame con il territorio il professor Daniele Marchesini, storico e autore del volume L'Italia del Giro d'Italia, edizioni Il Mulino, e Fabio Genovesi, che ha raccolto l'esperienza al Giro come scrittore nella pubblicazione per Mondadori Tutti i primi sul traguardo del mio cuore. L'elenco dei libri che si occupano di Giro d'Italia e ciclismo è sterminato, come è facile intuire. Per le biografie mi limito a ricordare il lavoro di Paolo Facchinetti, Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada, che partecipò al Giro ed è citata nel Geronimo Storia di oggi. Giacomo Pellizzari ha appena pubblicato Storia e geografia del Giro d'Italia, edizioni UTET. Numerosi gli scrittori che hanno contribuito a rendere storica ed epica la Corsa Rosa: Vittorio Pessini, Il ciclismo nella letteratura italiana del Novecento, edizioni Ensemble, è un ottimo punto di riferimento per scoprire il legame tra Giro d'Italia e, ad esempio, Achille Campanile, che con Battista al Giro d'Italia raccontò l'edizione del 1932 con il suo inossidabile e ancora riconoscibilissimo umorismo. Odino Buzzati, un volume ripropone i suoi reportage al Giro del 49, o ancora Anna Maria Ortese, inviata della pubblicazione L'Europeo. I suoi lavori si ritrovano nel volume pubblicato da Adelphi, La lente scura, Scritti di viaggio. Non possiamo dimenticare Pratolini, Testori e altri scrittori protagonisti della scena letteraria del secolo scorso, che si confrontavano con giornalisti del calibro di Gianni Brera, Indro Montanelli e Sergio Zavoli nel raccontare la corsa. Nomi e descrizioni di strade, ciclisti e momenti divenuti storia grazie agli scrittori che ritroviamo in La coda del drago, il Giro d'Italia raccontato dagli scrittori di Alberto Brambilla e di Ciclo Editore. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.